Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Vi domando, parlando di Eugenio Montale, che fu anche giornalista, perché scrisse per il Corriere della Sera soprattutto articoli, recensioni delle messe in scena delle opere liriche, dei melodrammi che venivano dati al teatro alla Scala di Milano. Vi chiedo cosa penserebbe Eugenio Montale guardando, se ammesso che Montale riuscisse a guardare queste messe in scena, mi chiedo, forse non scriverebbe nulla, perché sarebbe la cosa migliore, insomma, poi alla fine. Però, volendo scrivere delle recensioni sul teatro di oggi, sul teatro melodrammatico di oggi, mi chiedo che cosa inventerebbe, cosa scriverebbe, se riuscirebbe a scrivere oppure butterebbe via la penna, non scriverebbe nulla, insomma, ecco, avete capito cosa voglio dire. Perché è cambiato tutto. Purtroppo manca un senso elementare di rispetto, prima di tutto nei confronti della grande musica, delle grandi tradizioni musicali, diciamo a livello mondiale. Manca il rispetto totale dei musicisti, dei grandi musicisti, e a questa mancanza di rispetto totale si associano anche i direttori d'orchestra, pur essendo le musiche, poi alla fine sulla musica non è che si può intervenire più di quel tanto, insomma. Quindi le musiche vengono calibrate in maniera, diciamo, ortodossa, più o meno ortodossa. I cantanti lirici che hanno alle spalle anni di conservatorio cantano più o meno bene, possono piacere, non piacere, ma questo è normale, è sempre stato così in tutte le epoche. Però cantano, riescono a fare il loro lavoro in maniera dignitosa. Ecco, quello che è degenerato assolutamente è proprio la messa in scena dal punto di vista della regia, dal punto di vista della scenografia, dal punto di vista dei costumi, insomma tutto quell'insieme, le luci, l'uso delle luci, tutto quell'insieme di fattori che, cooperando insieme, creano quella sinergia che poi sfocia nella messa in scena finale, ecco, che si compone, per quanto riguarda il melodramma, della musica, del valore del canto, quindi dei cantanti, che sono anche attori, sono sempre stati attori, devono essere attori, e quindi seguire le direttive della regia, come tutti gli attori, della scenografia, che deve rispecchiare. Che cosa deve rispecchiare la scenografia? Deve rispecchiare, pur avvalendosi, e nessuno lo contesta questo, avvalendosi della fantasia, dell'apporto della fantasia, però deve rispecchiare certi canoni, cioè il periodo storico in cui si è ambientata una determinata opera, il costrutto dell'opera, se è un'opera buffa, se è un'opera drammatica, eccetera. E insomma, tutto quell'insieme di fattori che sine qua non diventa una porcheria la messa in scena, diventa uno sfregio, quasi un gioco al massacro per il gusto, per il desiderio di distruggere e non di costruire qualcosa di artistico. Ecco, mi chiedo, dopo tutto questo sermone, scusatemi, Montale, che Da grande intellettuale qual era, andava, assisteva a queste messe in scena e poi scriveva per il Corriere della Sera le sue recensioni. Mi chiedo cosa scriverebbe al giorno d'oggi Eugenio Montale.
Il nostro colloquio si svolge nella casa che Montale abita a Milano, nel cuore della vecchia parte della città, a lui più cara, in via Bigli. Vive solo tra i suoi libri, i quadri di De Pisis e di Morandi, accanto alle tempere che lui stesso dipinge. È guardato dal Martin Pescatore, cantato dai suoi versi, dal Lupupa, ilare uccello, calunniato dai poeti. E non è stato facile vincere la sua ritrosia e farsi accogliere con le nostre macchine, le luci, tutto il trambusto che ha un po' messo a soqquadro una casa così quieta e dove regna un ordine preciso.
Senta, a ogni suo soggiorno, in definitiva la sua vita si divide tra Genova, Firenze e Milano,
Sì.
coincide una raccolta di poesie.
Sì.
E gli Ossi di Seppia coincidono
Il periodo Ligure.
col periodo Ligure,
Il
proprio
periodo
lo
Ligure.
coprono quasi totalmente, no?
Quasi totalmente,
Perché
sì.
lei rimane in Liguria fino al 27, gli Ossi escono nel
Le
25,
poesie aggiunte sono del
del
26,
26 e 27 riappaiono nel 28. E in tutti gli Ossi di Seppia c'è un continuo rapporto con il mare, vero?
sì, col paesaggio,
Col paesaggio
col mare,
marino,
col
tutta la serie
paesaggio,
mediterranea, il mare è proprio come una persona con la quale si
si
colloquia.
parla,
Poi, lasciata la Liguria, il mare forse
Il
torna
mare
meno.
torna anche in poesia come i tempi di Belosguardo, ma allora è
Sì,
un mare classico, direi, un mare di immagini in movimento, così la civiltà umanistica che quasi appare come un'enorme mareggiata, così insomma, ma fisicamente non c'è più il mare, una rara apparizione. Così.
Anche se non furono per lui anni facili, Montale ricorda tuttora il lungo periodo passato a Firenze con grande nostalgia. Così, della Milano dove oggi vive, preferisce, come lui stesso dice, quelle parti vecchie che più gli ricordano Firenze. Arrivò in Toscana per cominciare a lavorare presso l'editore Vemporad e poco dopo trovò una occupazione di rilievo come direttore del gabinetto letterario intitolato a Gian Pietro Vieusseux, anche oggi assai noto ed importante a Firenze. Ce ne parlerà e ci dirà degli amici fiorentini di quel periodo, delle sue traduzioni, dei suoi versi tra il 1927 ed il 1947. Tutte le occasioni, la prima parte della bufera. 20 anni circa passati entro le mura di questa città.
Ecco, del suo arrivo a Firenze, io vorrei che raccontasse ai nostri ascoltatori come lei entrò e come lei uscì dal Vieusseux.
Io entrai dal Vieusseux per una strana ragione. Il presidente era Paolo
Pavolini.
Emilio Pavolini, ma ancora non accademico, allora non esisteva l'accademia, e portò al conte Giuseppe della Gherardesca una terna di possibili
Che era il
direttori,
podestà di
si era
Firenze in quel
podestà di
periodo.
Firenze, e il mio nome era il terzo. E lui disse a Pavolini: sono iscritti al partiti, e il professor Pavolini disse: soltanto i primi due,
Al partito fascista,
al partito
naturalmente.
fascista. E allora Gherardesca disse: e io scelgo il terzo, e io fui, quindi io fui, trovai un impiego perché non avevo la tessera fascista, e per questo lo stesso motivo 10 anni dopo l'ho perdetti, insomma. Tutto si compensa e tutto si paga, insomma.
E 10 anni dopo le fu notificato
Sì,
con.
conserva il documento autografo, il quale dice che, dovendo il gabinetto di ente morale intensificare la sua cooperazione con l'Istituto di Cultura Fascista, a tale scopo richiedendosi che il dirigente Montale avesse particolari requisiti, primo dei quali l'appartenenza al partito, constatato che inspiegabilmente egli ha omesso questa sua inserzione nel nuovo ordine, comunque si giudichi, eccetera, io venivo esonerato dalle mie mansioni. Erano 18 mesi che non ricevevo lo stipendio e avevo prestato di mia tasca i denari che mi prestava a sua volta mia sorella per pagare gli stipendi dell'impiegato. Questa veniva nel 38.
Lei poi rimase a Firenze fino al 47, vero?
Dopo ci fu la lunga malattia di mia moglie e potei trovare un lavoro fisso soltanto dopo molti anni, dopo fino al 47. Mi avevano offerto la vice direzione della Italia Libera, del Partito d'Azione, che era...
E siamo già nel secondo dopoguerra.
Sì, che sì. Sarebbe stata diretta dall'amico Leo Valiani, ma sì. Poi mi telegrafarono di non muovermi da Firenze perché il giornale era soppresso per mancanza di fondi. Così.
E negli anni fioventini lei, uscito dal BSE, si dedicò soprattutto alla traduzione.
A tradurre soprattutto, sì.
Anche
sì,
c'è la traduzione di Shakespeare, sono di quel periodo.
Sì, ho tradotto molto, soltanto che non c'è una serie di opere così mondadoriane, con le mie traduzioni sono sparse qua e là, insomma. Il solo Billy Budd di Melville è stato stampato moltissime volte, è stato una mezza fortuna per l'editore, insomma.
Senta, per il clima letterario appunto di quegli anni, le Juve Rosse erano il centro dei suoi
caffè, vero? Sì, ci si era le Juve Rosse, in faccia c'era il Paskowski dove c'erano i fascisti, Siberto Ricci ed altri, Rosai in primo tempo, poi Rosai venne da noi negli ultimi anni. E ci si radunava lì e nacque così spontaneamente, così per autogenesi direi, la rivistina Solaria, così, che fece quel che poté, perché insomma fu una rivista che ebbe certamente dei meriti in parte negativi, perché si astenne dal parlare di certi argomenti, ma in realtà questi giovani, fra i quali primeggiava Arturo Loria, erano interessati alla letteratura straniera, alla poesia moderna,
e poi rivelò parecchi prosatori,
parecchi numeri unici, quello su Svevo, molto importante, eccetera. Uno su Saba, poi ce ne fu uno su Tozzi, mi pare, fece dei numeri unici che non hanno avuto.
E lì cominciavano a scrivere Gadda.
Sì, Gadda, reduce dall'Argentina, sì, è stato quasi battezzato da noi. Con Le Pisis ebbe una lunga amicizia, io lo conoscevo prima che facesse il pittore, scriveva versi, così, a Rapallo l'ho incontrato più volte, poi l'ho sempre seguito attraverso la sua carriera. Morandi l'ho conosciuto molto più tardi, eravamo pure amici, mi ha venduto a prezzo, diciamo così, irrisorio
simbolico, come faceva lui,
non tanto simbolico, perché ad alcuni ha fatto pagare anche di meno, ma insomma non si possono lamentare. Mi ha venduto a prezzo sì, molto conveniente per me due quadri, uno di Crisantemi molto bello, e poi un vaso dei vasi, insomma, un quadro di bottiglie, diciamo.
Senta, in quei circoli delle Giubbe Rosse eravate un po' i bigi, no? Era la definizione
degli
antifascisti.
Eravamo considerati i bigi, sì, ebrei, ma non c'era che Loria ebreo.
Già.
E naturalmente, e Zoppi, anche questo era soltanto, ma Zoppi erano due, c'era Loria e c'era Raffaello Franchi. Sì,
senta, Gadda compariva a Carlo Emilio?
Gadda comparve un po' dopo, sì, reduce dall'Argentina, mi pare, sì, abbiamo subito deciso che era uno scrittore importante. Credo che La Madonna dei Filosofi sia stata la sua prima opera stampata appunto da Solaria.
Così. Ed era già un personaggio molto
singolare. Il personaggio è rimasto sempre singolare, della variante.
Senta, nella Farfalla di Dinar, che è una raccolta di appunto di racconti, di prose di Montale, molte a chiave,
sì,
perché si capisce che si raccontano fatti veri.
Sì, sono scritti quasi tutti autobiografici.
Lo scritto intitolato La Tempestosa, è Gadda il personaggio che va...
Sì.
Qual è l'avventura che gli capitò?
Gadda andò a pranzo da Raffaello Franchi, poi dopo pioveva, lo trattennero per la notte, poi dopo lui si alzò tardi, lo trattennero per la colazione, poi ripiove di nuovo, lo trattennero per il tè, poi il tempo non si era rimesso, lo trattennero per la cena serale, poi il mattino dopo lui era un po' stanco, la signora così gli fece un'iniezione, poi dopo lui chiese di riposare un poco, poi andò nel sua camera, che la casa era pian terreno, e lui si salvò fuggendo dalla finestra. Questo fatto è così, insomma,
e quindi impresso, mi sembra che così, il personaggio Carlo Emilio di quegli anni è descritto bene.
Non è più mutato.
E lei aveva anche i rapporti di amicizia con Landolfi?
Sì, con Landolfi sì, sono stato uno dei primi amici, sì. Per quanto sia difficile mantenere rapporti con Landolfi, dato l'aristocratico riservo in cui si chiude, insomma. Ma è certamente uno scrittore importante dei nostri tempi.
È stato con Landolfi a Pico Farnese?
Sono stato a Pico Farnese.
La sua poesia, la sua elegia?
Ho scritto appunto l'elegia di Pico Farnese, sì, che qualcuno interpreta come una trasposizione della vita di un papa, di Papa Anacleto.
Questo nasce dal fatto che...
Questo nasce dal fatto che le interpretazioni degli umani sono molto strane e complesse, e io mi sono convinto ormai che io ho scritto veramente una poesia su Papa Anacleto.
Già, ma Papa Anacleto, Papa Anacleto salta fuori perché Anacleto è...
Anacleto era il ragazzo che ricaricava i fucili durante le esercitazioni di tiro al piattello.
E che chiude la poesia.
E che chiude la poesia, sì.
E allora questo Anacleto si è pensato che fosse un papa di cui lei voleva narrare le storie.
La storia, pare che abbia delle vicende biografiche che si riflettono poi in tutta la poesia.
Abbiamo ascoltato un'intervista della RAI del 1966 ad Eugenio Montale. Ascoltiamo Montale, intervistato, che legge delle sue poesie, delle sue opere. Interessante.
Vita, a te non chiedo lineamenti fissi, volti plausibili o possessi. Nel tuo giro inquieto ormai lo stesso sapore a miele e a senzio. Il cuore che ogni moto tiene avile, raro e squassato da trasalimenti. Così suona talvolta nel silenzio della campagna un colpo di fucile.
Nel 1917 io avevo già scritto la prima delle poesie che sono state pubblicate, cioè quella sui muri, i cocci di bottiglia sul muro, quella sì. Del 1916, purtroppo è entrata nelle antologie. Sì.
Come purtroppo?
Purtroppo perché era così da sola, così poi hanno detto che è cacofonica, che i ragazzi non la capiscono.
Meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi, nelle crepe del suolo sulla veccia spiar le file di rosse formiche che ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche. Osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi, e andando nel sole che abbaglia, sentire con triste meraviglia come tutta la vita il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che in cima cocci aguzzi di bottiglia.
Ammeriggiare è la prima poesia che ho creduto meritevole di pubblicazione, naturalmente prima ne ho fatto anche delle altre.
Che non ci sono più?
No, sono scomparse, non saranno mai pubblicate.
12 ottobre 1896 è la data di nascita sua.
Sì, la scoperta dell'America non è un merito mio.
Coincide.
Forse pare che non sia neanche un merito di Colombo, non si discute su questo. La scoperta non il giorno.
Quale fu il giocattolo che le piacque di più quando era bambino?
Nessun giocattolo, perché non ne ho mai avuto. Credo che anche i miei fratelli maggiori di me ne avessero. Ma forse potrei citare un triciclo, un piccolo triciclo, ma lo usavo poco perché il nostro giardino era pieno di sassolini e di ghiaia, e allora dopo qualche colpo di pedale io mi stancavo. Avevamo le biglie colorate, qualche piccolo oggetto di questo genere, ma non ricordo di aver mai avuto giocattoli. E poi io conoscevo pochi bambini, appunto, dico, perché avevo dei fratelli più grandi di me che andavano alla pesca, alla caccia, allora io restavo piuttosto isolato.
Quindi si divertiva con niente?
Con niente, direi, guardando il mare quando c'era o dalla finestra.
Le palline erano quelle di terracotta?
Sì, rosse, verdi, così si giocava così, poco, anche con le noci.
Ah, con le noci?
Il gioco alle bocce fatto con le noci e con una nocciola come pallino.
In limine, godi se il vento che entra nel pomario vi rimena l'ondata della vita. Qui, dove affonda un morto sviluppo di memorie, orto non era, ma reliquiario. Il frullo che tu senti non è un volo, ma il commuoversi dell'eterno grembo. Vedi che si trasforma questo lembo di terra solitario in un crogiuolo. Un rovello è di qua dall'erto muro. Se procedi ti imbatti tu forse nel fantasma che ti salva. Si compongono qui le storie, gli atti scancellati per il gioco del futuro. Cerca una maglia rotta nella rete che ci stringe, tu balza fuori, fuggi. Va, per te l'ho pregato, ora la sete mi sarà lieve, meno acre la ruggine.
Nella famiglia ero l'unico che non avesse attitudini letterarie.
L'unico che non avesse?
Non avesse, sì, non avesse attitudini letterarie.
E suo padre cosa?
Commerciante.
Ma con attitudini letterarie?
No, mio padre non mi aveva, dico, dei fratelli, due sorelle, eccetera. Ero l'unico che non avesse attitudini letterarie. Si svilupparono, si vede, mi ricordo un professore che mi diceva: lei non potrà mai scrivere sulla Domenica del Corriere. Dico, come massimo delle aspirazioni che poteva attribuire.
Non lo riteneva degno di arrivare a scrivere sulla Domenica del Corriere.
No, ecco questo.
E cosa c'è stato? Una specie di conversione letteraria nella sua
vita? Piuttosto lenta, non so da che cosa sia avvenuto. Certo da letture, ma anche scoprì, per esempio la scoperta della musica di Debussy mi fece un certo effetto, ecco così. Per esempio questa poesia I Minstrels, che poi ebbe altri titoli, Musica sognata, eccetera, così è già un'imitazione, così è già un ricordo di questa della pittura moderna, l'impressionismo, i poeti simbolisti, tutte queste cose, tutte queste influenze, anche in l'inglese, ho studiato da solo l'inglese, ora lo so meglio, ma insomma dico, questo insieme di influenze fecero sì che a 20 anni avevo già mi ero sviluppato già, diciamo, al di là delle previsioni.
Spesso il male di vivere ho incontrato. Era il rivo strozzato che gorgoglia, era l'incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato. Bene non seppi, fuori del prodigio che schiude la divina indifferenza, era la statua nella sonnolenza del meriggio e la nuvola e il falco alto levato.
Lei dunque vive a Genova fino al 1927.
27,
ecco,
sì,
ora
sì,
facendo sì, sempre un piccolo passo indietro. I suoi studi proprio di scolastici si sono
Dopo Genova. Le elementari andai dai reverenti padri Barnabiti, ma poi lasciai quasi subito per varie broncopolmoniti. Mia sorella, che era una eccellente umanista, mi dette un forte aiuto.
Durante la guerra lei fu richiamato nel 15-18?
Non fui richiamato.
Ha chiamato già.
Sì, nel 17, restai fino ai primi del 20 o all'ultimo del 19,
credo. Sotto le armi.
Sì, fui ufficiale di fanteria.
Nella sua poesia, negli ossi e poi nelle occasioni ci sono un paio di ricordi, uno famoso,
c'è Valmorbia, il Trentino,
e poi c'è un mottetto,
Anghebe e Berlotti, due paesi che erano distrutti dai bombardamenti, ora penso siano stati ricostruiti, così. Ma è stata una guerra di posizione, la mia, il nemico non si vedeva mai, arrivavano schegge, difatti ho perduto due comandanti di battaglione, c'erano delle perdite,
colpiti dalle schegge.
Sì, dalle spolette, soprattutto, che piovevano in questa valle, così. Era molto pericolosa la posizione.
Valmorbia, discorrevano il tuo fondo fioriti nuvoli di piante, aliasoli. Nascevano noi, volti dal cieco caso, oblio del mondo. Tacevano gli spari, nel grembo solitario non dava suono che il leno roco. Sbocciava un razzo sullo stelo, fioco lacrimava nell'aria. Le notti chiare erano tutte un'alba e portavano volpi alla mia grotta. Valmorbia, un nome, e ora nella scialba memoria, terra dove non annotta.
Mi pare che nel 25 hai pubblicato il primo libro, Gli ossi, da Gobetti. Potresti raccontarmi l'incontro con Gobetti?
E ci eravamo scambiati delle cartoline, poi andai a trovarlo a Torino in via Fabbro e suonai e venne ad aprirmi un giovane, molto giovane, quasi in verde, occhialuto, così. Pensavo che fosse qualche un altro, non dico un servitore, perché Gobetti non poteva averne, ma dico qualche amico di famiglia. Invece era proprio lui. Parlammo, non ricordo di che cosa, e lui mi disse, mi confermò che avrebbe pubblicato il libro e poi ci lasciammo. Poi venne a Genova perché lasciava l'Italia per le note ragioni politiche. Lo accompagnai alla stazione, ricordo che ci abbracciammo e dopo pochi giorni, leggendo il giornale, ebbi la notizia che era morto così, di morte, diciamo, non del tutto naturale, sì, ma non del tutto spontanea, perché aveva avuto molte bastonate precedentemente per le sue per le sue opinioni politiche.
Gloria del disteso mezzogiorno, quando ombra non rendono gli alberi e più si mostrano d'attorno per troppa luce le parvenze falbe. Il sole in alto è un secco greto, il mio giorno non è dunque passato, l'ora più bella è di là dal muretto che rinchiude in un occaso scialbato. L'arsura in giro, un martin pescatore volteggia su una reliquia di vita, la buona pioggia è di là dallo squallore, ma in attendere è gioia più compita.
Quanto tempo ci è voluto per vendere la seconda edizione di Lanciano Carabba, degli Ossi di Sé?
Ma Lanciano, quello di Carabba col disegno di Scipione, si vendette, non so in quanto tempo, perché poi fu ristampata abusivamente dopo, nel 40, sì, sì. La prima invece addirittura si durò un giorno o due, perché bruciò il magazzino e circa metà delle copie andarono così felicemente esaurite.
Questo è molto bello.
La seconda aveva 500 esemplari, costava 15 lire. Mio padre si rifiutò di comprarla, dicendo che era ignorava l'esistenza della prima edizione. 15 lire disse che era un'esagerazione.
Forse un mattino, andando in un'aria di vetro arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo. Il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore di ubriaco. Poi, come su uno schermo, s'accamperanno di gitto alberi, case, colli per l'inganno consueto. Ma sarà troppo tardi, ed io me ne andrò zitto tra gli uomini che non si voltano col mio segreto.
Io non sono stato un poeta di quelli che muoiono giovani, diciamo così, però avevo l'impressione di esserlo, e quindi negli Ossi di Seppia c'è un po' anche l'anticipazione di quello che verrà dopo, diciamo così. Se uno volesse leggere soltanto uno, potrebbe leggere gli Ossi di Seppia, anche perché è più facile, dopo tutto, oggi specialmente è diventato facile. Nel 1925 non era affatto facile, il professor Galletti trovò che era una cosa assurda, una pazzia, dico, invece non era affatto assurdo, altri poeti molti più difficili erano nati 30, 40, 50 anni prima di me, ma erano nati fuori d'Italia, così diciamo, questa non è colpa mia, dico, non è colpa neanche dell'Italia, dico, è colpa non so di che cosa, dico. Quindi l'Ossi di Seppia si... Per un'iniziazione, per un primo assaggio, così sono il libro che purtroppo fondamentale, diciamo così, ma credo dopo di aver fatto altri passi, insomma. Che...
A vortice s'abbatte sul mio capo reclinato un suono d'agri lazzi. Scotta la terra percorsa da sghembe ombre di pinastri, e al mare là in fondo fa velo più che i rami allo sguardo l'afa che a tratti è rompe dal suolo che si avvena. Quando più sordo o meno il ribollio delle acque che si ingorgano accanto a lunghe secche mi raggiunge, o è un bombo talvolta ed un ripiovere di schiume sulle rocce. Come rialzo il viso, ecco cessare i ragli sul mio capo e scoccare verso le strepeanti acque frecciate bianco-azzurre due ghiandaie.
Ma tu hai cominciato, esordito come cantante d'opere?
No, non ho esordito come cantante, avevo aspirazioni in questa direzione.
ma la morte del mio maestro è stata decisiva per me, perché io avevo una specie di impegno morale di fargli fare una buona figura, di produrre, diciamo così, un allievo degno della sua gloria. Invece, morendo, mi sono disimpegnato da questo. E allora lui sognava di fare di me un baritono molto brillante nel registro acuto, così, che io possedevo del resto, avevo il do sotto le righe, il la acuto, avevo una gamma molto vasta.
E dopo la guerra del 15-18 questi studi vengono dopo?
Sì, vengono dopo, in gran parte dopo, certamente sì. Ho cantato La Calunnia del Barbiere nel teatro di Feltre, ma il teatro era vuoto, io avevo dato una mancia al custode per poter calcare quel palcoscenico, però ricordo che, siccome non c'era poi l'orchestra, naturalmente la mia voce era veramente tonante e riempiva quel piccolo teatro, insomma. La Calunnia è un venticello, una urretta assai gentile, che sensibile, eccetera, eccetera, poi come un colpo di cannone, un tremuoto, un temporale, eccetera.
E i suoi studi finirono per la morte del suo insegnante?
Per la morte del maestro, sì. Già meditavo di darmi alla fuga, naturalmente, perché cominciavo a scrivere qualche articolo sul lavoro di Genova, su qualche altro giornale, così, ma la morte del maestro fu decisiva proprio. Mi trovai così, quasi spontaneamente, su una sponda del tutto diversa, e poi non avrei resistito all'ambiente, non avrei resistito alla vita dell'artista lirico, che è piena di problemi, di sacrifici, e che impone queste di due qualità così, così diverse, inconciliabili, il genio e l'imbecillità, diciamo così. Io non so se avessi il genio, certamente no, ma certamente poi non ero completamente provvisto neanche di imbecillità, quindi non si sa da questo che cosa sarebbe venuto fuori da questo connubio.
Nel 27 sono andato a Firenze.
E puoi ricordare gli esordi?
Ero segretario dell'editore Belporad. Sì. Lui sperava che io potessi trovare un libro come Pinocchio, che avesse assicurato la prosperità dell'azienda per molti anni, ma non, durante quell'anno non trovai Pinocchio. Ebbi poi una diminuzione di stipendio dell'8% imposta dal duce a tutti gli impiegati, sia statali che privati.
Ti libero la fronte dai ghiaccioli che raccogliesti traversando l'alte nebulose, hai le penne lacerate dai cicloni, ti desti a soprassalti. Mezzodì allunga nel riquadro il nespolo l'ombra nera, sostina in cielo un sole freddoloso, e le altre ombre che scantonano nel vicolo non sanno che sei qui.
Finalmente hanno presi stanza, diciamo così, non stanza perché era un sotterraneo, così, una specie di ipogeo, al gabinetto Viesseux, che era una biblioteca nell'Ottocento molto importante, visitata da tutti gli stranieri.
Il tuo incarico qual era lì?
Ero direttore.
Che è durato fino al
38, poi fui licenziato per ragioni politiche.
E cioè non eri iscritto al partito fascista?
Sì, per questo. E volevano liquidarmi con la qualifica di commesso di libreria.
Ecco, amici ascoltatori, quest'uomo che è passato alla storia come il poeta del male di vivere, che tra l'altro abbiamo ascoltato recitata, letta proprio da lui. Quest'uomo è simpaticissimo, in realtà è un uomo che ha un senso dell'ironia, dello humor proprio, e si racconta con una semplicità, veramente sembra quasi di essere a casa di un amico, di un parente, che racconta episodi, fatti della sua vita trascorsa. E pensare che un premio Nobel è uno dei poeti più importanti del Novecento, e pur essendo il poeta del male di vivere, è un uomo, appunto, lo ripeto, e traspare da tutto questo suo modo di esprimersi, da tutti questi suoi racconti di vita vissuta, viene fuori l'immagine di una persona con uno spiccato senso dell'ironia, con uno spiccato senso dell'ironia e anche un distacco, no? Tutto sommato, io ci sento un certo distacco dalle vicende umane, quasi che le storie degli uomini, le vicende umane, si parla del fascismo, si parla del suo licenziamento dal gabinetto Fessuet, dove lui era direttore, insomma, quindi 19 mesi, dice 18-19 mesi, senza stipendio, eppure lo racconta col sorriso sulle labbra che riesce proprio a farci, insomma, sorridere. Abbiamo in questi nostri incontri con Montale associato uno dei più grandi poeti, musicisti che ha visto l'Italia degli anni 60, tra gli anni 50 e gli anni 60, primi anni 70, Umberto Bindi. Umberto Bindi perché? Perché è genovese, perché il mare ricorre, come in Montale, è un leitmotiv, è un motivo ricorrente della sua poetica, della sua ispirazione. Non poteva che essere Bindi l'autore, anche se ce ne sono stati altri, ma comunque l'autore che più si accostava all'ispirazione montaliana, e quindi lo abbiamo proposto in alcune sue canzoni, tra le sue canzoni più significative, alcune praticamente sconosciute, altre meno. Ce n'è una che invece ebbe grandissimo successo nel 1961, pur essendo una canzone che evoca il mare, che ci ridà il profumo del mare come Vento di mare, che abbiamo ascoltato la puntata scorsa. La canzone si intitola Riviera, Riviera, che ci riporta immediatamente nel clima montaliano. Montale scrive la poesia Riviere, che vi ho fatto ascoltare la puntata scorsa. Bindi scrive Riviera, questa splendida canzone, anche se passa alla storia come una canzone di carattere commerciale, invece è uno stupendo pezzo dove si sente veramente l'impeto, la forza del mare ligure, della riviera ligure. Ascoltiamola.
Noi due felici, io ti voglio qui con me sulle ciel della riviera, come in una favola d'amore. Questa notte magica sulle ciel della riviera, indimenticabile sarà. L'onda inventa per noi e si consuma l'orizzonte negli occhi tuoi, come in una favola sulle ciel della riviera. così è bello vivere con te. Così è bello vivere con te.
I limoni. Ascoltami. I poeti laureati si muovono soltanto fra le piante dai nomi poco usati, bossi ligustri o acanti. Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi fossi, dove in pozzanghere mezzo seccate agguantano i ragazzi qualche sparuta anguilla, le viuzze che seguono i ciglioni discendono tra i ciuffi delle canne e mettono negli orti tra gli alberi dei limoni. Meglio se le gazzarre degli uccelli si spengono inghiottite dall'azzurro, più chiaro si ascolta il sussurro dei rami amici nell'aria che quasi non si muove, e i sensi di quest'odore che non sa staccarsi da terra, e piove in petto una dolcezza inquieta. Qui delle divertite passioni per miracolo tace la guerra. Qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza, ed è l'odore dei limoni. Vedi, in questi silenzi in cui le cose s'abbandonano e sembrano vicine a tradire il loro ultimo segreto, talora ci si aspetta di scoprire uno sbaglio di natura, il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità. Lo sguardo fruga d'intorno, la mente indaga, accorda, disunisce nel profumo che dilaga quando il giorno più languisce. Sono i silenzi in cui si vede in ogni ombra umana che si allontana qualche disturbata divinità. Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo nelle città rumorose dove l'azzurro si mostra soltanto a pezzi. In alto, tra le cimase, la pioggia stanca la terra di poi. S'affolta il tedio dell'inverno sulle case, la luce si fa avara, amara l'anima. quando un giorno, da un malchiuso portone tra gli alberi di una corte, ci si mostrano i gialli dei limoni e il gelo del cuore si sfà e in petto ci scrociano le loro canzoni, le loro canzoni, le trombe d'oro della solarità.
Tornano e il sogno che tenevo in me mi lasciò insieme a te. Marie-Claire, le onde si rincorrono e ognuna sembra dire a me: Marie Claire, dov'è finita? Sogni, parole, ed ora cosa resta a me? Mare, ricordi un nome e nostalgia di te. I sogni non ritornano e so che non ritornerai perché tu non sei per me.
Marie-Claire, Marie-Claire.
doveroso, abbiamo un'errata corrige della puntata scorsa, quando ho estrapolato da alcuni appunti il premio Nobel di Montale, avvenuto nel 1975, e io dissi sono passati 40 anni in realtà, magari ne sono passati 50 di anni, perché i miei appunti, gli appunti da cui ho estrapolato questi dati, non erano aggiornati, quindi correggo questo errore. Vi ho letto I limoni di Montale e ai limoni è seguita la canzone di Bindi, Marie Claire, una bella canzone, anche questa ricorda, riecheggia il rumore del mare che si frange sulla spiaggia. Le ultime raccolte di versi, Xenia, 1966, sono dedicate alla moglie Drusilla Tanzi, morta nel 1963, e abbiamo già parlato di questo grande, immenso dolore che colpì Montale. La moglie per Montale era stata tutto, lui aveva dedicato alla moglie l'intera vita, e questa mancanza lo portò a uno sconforto senza fine. Scrisse Satura nel 1971 e Diario del 1971, 72 e 73, che sono una testimonianza definitiva del distacco del poeta ironico. L'abbiamo detto, abbiamo sentito questa ironia nelle sue interviste. Il distacco dalla vita con la maiuscola. Dichiarava in quegli anni: pensai presto, e ancora penso, che l'arte sia la forma di vita di chi veramente non vive, un compenso o un surrogato. Ecco, questo pensava, fra le altre cose, della sua carriera di poeta, della sua carriera artistica, Eugenio Montale. L'abbiamo sentito ironizzare su quella che doveva essere la sua carriera di baritono, quando, sorridendo, ci dice che lasciò appunto la carriera musicale alla morte del maestro, ma insomma, che si sarebbe sentito abbastanza imbecille nel ruolo di cantante, no? Questo faceva parte un po' del modo di intendere, di sentire di Eugenio Montale, che ironizzava un po' su tutto, probabilmente proprio per prendere le distanze, per decantare quel suo senso di malinconico, che lo portò poi ad essere definito il poeta del male di vivere, del dolore di vivere, insomma. Quindi di Montale che si può dire? Non fu iscritto a nessun partito politico, non si iscrisse al Partito d'Azione, abbiamo già detto, ma poi ne venne fuori dopo poco tempo, perché l'ambiente del partito non gli si confaceva, non faceva per lui. E si definiva comunque un conservatore. Nel pieno del dibattito civile sulla necessità dell'impegno politico degli intellettuali, Montale continuò a essere un poeta molto letto in Italia. Nel 1975, appunto, ricevette il Nobel per la letteratura, per la sua poetica distinta, che con grande sensibilità artistica ha interpretato i valori umani sotto il simbolo di una visione della vita priva di illusioni. In tale occasione pronunciò un discorso dal titolo «È ancora possibile la poesia», nel quale si espresse ottimisticamente su questa possibilità, ritenendo che la vera poesia sgorga dall'interiorità dell'anima, essenza intima dell'essere umano. Nel 1976 scrisse il commiato funebre a un suo collega defunto, il salernitano Alfonso Gatto. Gatto fu un poeta, anche lui appartenente all'ermetismo, morì per un incidente stradale. L'anno seguente gli fu chiesto se, una volta sorteggiato, avrebbe accettato di fare il giudice popolare in un processo contro le Brigate Rosse. «Credo di no», rispose l'anziano poeta. «Sono un uomo come gli altri e non si può chiedere a nessuno di fare l'eroe». Eugenio Montale morì a Milano la sera del 12 settembre 1981, un mese prima di compiere 85 anni, nella clinica San Pio X, dove si trovava ricoverato per problemi derivati da una vasculopatia cerebrale. I funerali di Stato furono celebrati due giorni dopo nel Duomo di Milano dall'allora arcivescovo della diocesi Carlo Maria Martini. Venne sepolto nel cimitero accanto alla chiesa di San Felice a Ema, sobborgo nella periferia sud di Firenze, come suo desiderio, perché la città da lui veramente amata fu proprio Firenze, e fu seppellito accanto alla moglie Drusilla. Nella seduta del successivo 8 ottobre il Senato commemorò la figura di Montale attraverso i discorsi del presidente Amintore Fanfani e del presidente del Consiglio Giovanni Spadolini. Il suo archivio, insieme a volumi, disegni, arredi e opere d'arte, è conservato presso il Centro per gli Studi sulla Tradizione Manoscritta di Autori Moderni e Contemporanei dell'Università di Pavia. Montale fu nominato senatore a vita il 13 giugno 1967, nel corso della quarta legislatura, dal Presidente della Repubblica di allora, Giuseppe Saragat. In base all'articolo 59 della Costituzione, che diceva espressamente: per aver illustrato la patria per altissimi meriti nel campo letterario e artistico. In quanto Montale non apparteneva e non ha mai appartenuto ad alcun partito politico. Bene, cari amici e ascoltatori, avremmo tante altre cose da aggiungere su questo poeta, su questo grande artista, scrittore, giornalista, insomma, avremmo da parlare ancora molto, avremmo da leggere ancora molte bellissime opere poetiche di Montale, però il tempo a nostra disposizione è scaduto abbondantemente. Io mi riservo di ritornare su Eugenio Montale, di fare qualche altra puntata, qualche altra trasmissione su Eugenio Montale alla ripresa del nostro programma in autunno. Ora non mi resta altro che augurare a tutti voi una splendida estate, una estate soprattutto di pace, di tranquillità. Ce lo auguriamo tutti che questa estate ci porti finalmente la pace, che tutte queste guerre, che tutti questi odi che minacciano il mondo e l'integrità di ognuno di noi, la tranquillità, si possano stemperare e quindi sciogliere nel caldo dell'estate, nel mare, nell'aria pura delle nostre montagne, che possa ritornare la pace, cari amici ascoltatori, nel cuore di tutti, e a presto, un arrivederci a presto e grazie per avermi seguito. Un saluto da Sandro Alba.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.